attenzione, perché dalla gossip sphere arrivano voci che direbbero che la relazione tra Marrakesh e Elodie non è finita. Questo mi dà grande gioia, amici. Io tifavo un sacco per loro, soprattutto quello nuovo di lei non mi piaceva per niente. Dice Marra: il nostro rapporto esiste ancora, ma non rientra in nessuna casella predefinita. E ci può stare, scusa, mica uno no, per forza deve avere la relazione monogama. Ci sono tante formule di relazioni. Dice il rapper al Corriere della Sera durante la presentazione del nuovo videoclip: dubbi. Le conclude dicendo: ci vogliamo bene, molto bene. Effettivamente si sono anche lasciati in un modo che non è quello che succede di solito. Per esempio, non è quello che è successo a Johnny Depp e Amber Heard. Pronto, polizia! Nel video di Crazy Love, il primo singolo ispirato a una performance di Marina Abramovic e Ulay, noi loro gli altri, il rapper milanese, si uccidevano a vicenda. Quelle immagini erano messe in scena alla fine del loro amore, che uccideva gli amanti e si trasformano in altro. Di questo altro ha parlato appunto Marrakesh. Il nostro rapporto esiste ancora, dice, difficile spiegarlo, però la gente è abituata a caselle predefinite. No Marra, ci possiamo arrivare, dai, è un mondo che sta cambiando, soprattutto grazie alle nuove generazioni, che sono molto più aperte e molto più inclusive. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene. Finora a parlare della loro storia è stata solo Elodie qualche mese fa, definendosi single, ma continuando a dichiararsi molto legata al suo ex. Il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. La persona e mica si dimenticano da un giorno all'altro, giustissimo. Insomma, si vede che hanno trovato tra di loro una qualche formula, no, di relazione che magari non corrisponde ai canoni che conosciamo, a cui siamo abituati, ma meglio per loro, meglio così, perché a volte quando si cerca, no, di incasellarsi in canoni prestabiliti e predefiniti, poi va a finire come tra non c'è poco da ridere perché è tremenda la situazione, come tra Amber Heard e Johnny Depp. Finalmente Kate Moss, chiamata in causa dalla Heard, che ha detto perché Johnny Depp aveva spinto giù dalle scale Kate Moss, nominandola, ha dato così a livello processuale diritto all'avvocato di Johnny Depp di convocare la Moss come testimone. Si è collegata in videoconferenza da, non mi ricordo dove fosse lei, comunque non è andata fisicamente, è andata fisicamente al processo, ma lei dice secondo quell'ex marito, durante una vacanza in Giamaica negli anni 90 aveva spinto la fidanzata Kate. Lei dice: sono scivolata e lui mi ha subito soccorso, ha invece raccontato la modella. Un po' ce l'aspettavamo che fosse questa la versione di lei. Lei è ferma e decisa, insomma dice di no. La top model britannica dal 94 al 98 ha fatto coppia fissa con allora ex symbol americano, è stata convocata come testimone, appunto, a dimostrazione che non ha dei trascorsi di violenza domestica Johnny Depp. E questo ha ovviamente la testimonianza video di appena 5 minuti dalla sua casa nel Gloucestershire. La signora sta nel Gloucestershire. Insomma, non le ha mai fatto del male, non ha mai spinta né calci né lanciata giù da nessuna scala. Questo è quanto. C'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo, sempre con Bagni di Protagonismo qui su Radio Parma. Raga, ieri sera chi l'ha visto, puntatona, puntatissima. Io e Andre fra un po' litighiamo perché c'era la partita e io veramente, scusate, ma non ne posso più, non vedo l'ora che montiamo. Adesso faccio un discorso proprio da privilegiata e vabbè, e non vedo l'ora che montiamo l'altra TV, perché per me io ho poche certezze nella vita. Una di queste è chi l'ha visto, ok? Quindi me lo sono dovuta guardare sul cellulare, mi sono girate le palle perché poi volevo andarla a vedere a casa di una mia amica, ma lui mi ha fatto il musetto, mi ha detto: ma perché esci? Allora sto qua a guardare la partita che non me ne frega assolutamente niente, fammelo vedere dalla mia amica sul televisore. Ma no, ma dai, te lo guardi sul cellulare, così stiamo insieme lo stesso. E ovviamente poi ho ceduto, perché ti fa gli occhietti dolci e cosa fai, no? Però puntatona, amici, puntatona, soprattutto perché hanno confessato l'omicidio, anzi ha confessato lui l'omicidio di Laura Zigliani, e quella storia assurdissima di quella mamma ex vigilessa che è stata trovata morta, e le due sorelle, le figlie, di cui una fidanzata con questo tipo soprano, credo, che però avevano questo triangolo amoroso allucinante tra di loro e hanno... come si dice, complottato insieme per questo omicidio. Lui si chiama Mirto Milani e per chi ha indagato sull'omicidio le certezze c'erano già attraverso le prove, tutte grazie anche all'autopsia. Adesso c'è proprio anche la confessione. Infatti lui, Mirto Milani, ha confessato l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa 55enne impiegata comunale a Roncadelle, nella Bergamasca, madre appunto della fidanzata Silvia Zoni, 27 anni, ma anche di Paola, 19, con cui ha avuto una storia. Cioè, avete capito, lui ha avuto una storia sia con una che l'altra sorella. E già qua c'è qualcosa che non va. Poi a chi l'ha visto, hanno fatto vedere proprio le scene di loro che piangevano le solite lacrime da coccodrilli, ma devo dire che erano proprio esagerate. Adesso io, è una cosa su cui sto studiando parecchio, questa delle varie confessioni, delle reazioni, no, di quelli che poi diventano i sospetti. È molto molto difficile capire, perché ognuno reagisce in maniera diversa, però queste si vedeva che era un pianto proprio tipo oh mio Dio, non ce la posso fare, cioè non erano grandi attrici. E niente, lui ha chiesto di essere ascoltato e poi ha confessato. L'omicidio risale al 7 maggio 2021 e tutti e tre sono in carcere dal 24 settembre. Sì, l'abbiamo uccisa, ha detto al PM nel carcere di Canton Mombello, una conferma che la procura aveva già grazie alla ricostruzione dei fatti. L'omicidio per gli inquirenti sarebbe avvenuto la sera del 7 maggio, il giorno prima della denuncia di scomparsa durante un'escursione a Temù, mai avvenuta in realtà. La donna sarebbe stata prima sedata, imbottita di ansiolitici a base di benzodiazepine, che ovviamente ti stendono, e quindi soffocata. Venne poi sepolta in riva al fiume Oglio e il corpo è stato trovato 3 mesi dopo con la piena del fiume. Il momento sarebbe stato economico. Allora, prima si diceva che le sorelle... è brutto da dire, però sembrava che le sorelle volessero ereditare velocemente. Poi però sembrava che invece fosse lei a essere troppo spendacciona, diventando così preoccupazione, che poi sono mica cazzi suoi, di questo Mirto, che la vedeva spendere e spandere e temeva che alle figlie non sarebbe rimasto nulla. Comunque tutto bruttissimo, come la giri brutto sempre. Un delitto comunque pianificato a lungo. Volevano avere tutto per loro, il patrimonio di famiglia, gestire gli affitti dei diversi appartamenti che erano nella disponibilità della madre. Per questo avevano architettato un piano che comprendeva un lucido depistaggio delle indagini da parte di quella che Alessandra Sabatucci, giudice per le indagini preliminari, ha definito proprio un trio criminale. Ora, io di questo caso mi sono proprio appassionata, perché quando si ha questi legami familiari e uccidono insieme, per me è ancora più assurdo di quando invece c'è un omicidio che è terribile, una tragedia sempre, però due sorelle che proprio si mettano d'accordo con il moroso di una che però è stato anche con l'altra, assurdo. Marco Mengoni e la sua nuovissima No Stress qui su Radio Parma 102.104 e noi siamo freschi freschi di collegamento con la nostra Alessia Galatini. Pardon, mi è andato attraverso.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, ciao. Buonasera. Io non so mai quando mi connetto se saluto, se si sente il mio ciao in mezzo alla canzone.
Adesso se senti qua, non lo so, l'hai detto prima? Non ho sentito se l'hai detto prima.
Non mi ricordo, però adesso sì, ma prima ho detto ciao appena mi sono connessa e ho sempre il dubbio che la gente pensi cosa succede.
No, adesso non si è sentito, si è sentito nel momento giusto, quindi vai tranquilla.
Bene, perfetto, esatto. super tempismo.
Brava, cosa stai facendo? Sei a casa, sei in giro, sei in ufficio?
Sono a casa, sono andata a fare un meeting con un tizio di un'agenzia per cui lavoro, quindi molto molto professionale oggi.
Oh, ma sei andata con l'outfit, power outfit?
No, non troppo power outfit, però carino, avevo tipo, non so come si chiama in italiano, un gilet smanicato.
Ok, ok.
Molto carino, turchese.
Bene.
Però sì, no, abbastanza casual.
Cioè gli hai fatto capire chi comanda però?
Questa... Sì, no, molto è stato molto sciallo come incontro, okay. E molto poco pitch, quindi siamo felici.
Bene. Sento che c'è una presenza qui con noi.
C'è la cara Francis che sta vagando con vassoi e roba da cucinare.
Ciao Franci.
Saluta.
Ciao cara, dovete sapere che la Franci in realtà ha un passato praticamente oscuro, no? E che riserva molte sorprese che scoprirete se ascolterete la nuova puntata del podcast Il Disagio che esce sabato, in cui appunto Alessia Galatini è nostra ospite, parlava l'argomento che io è nato così in maniera un po' estemporanea perché tu ti occupi di quello, però ha tirato fuori delle perle incredibili, delle sorprese meravigliose dai passati delle persone, ovvero il disagio che si crea quando c'è la fissa per l'attore, l'attrice, la saga, la serie TV, il film, e la Franci aveva parecchio
aveva un sacco di assi nella manica, per
sì,
così dire.
Sì, proprio. Infatti c'è anche una foto che usciremo sabato che non vedo l'ora, perché
sono gasatissima, sì. Sto già ridendo per quando ascolto la puntata sabato.
Si chiama Filippo, lui, perdonatemi.
Filippo Vitte.
Vitte, che è un ex membro del cast dei Cesaroni, giusto?
Sì, il più sfigato.
Il più sfigato di tutti. Che ha un taglio tipico, tra l'altro, di quando lei è andata a fare questa foto, che anno sarà stato?
Non saprei, però piccola, cioè vorrei dirti seconda media, una cosa del genere.
E c'era quel periodo, i primi emo, secondo me, perché lui c'ha sta ciuffana qua davanti. No, prima che tornassero
2008, di... Era il 2008, cioè sì. La regia.
Sì, ragazzi, è proprio quella il periodo storico.
Io sono più vecchia di lui.
Non ti fa onore, Franci, questa cosa. Comunque, amici, tutto questo sabato, quindi preparatevi, perché la puntata, devo dire che è venuta proprio bene, è una bombetta. Noi oggi invece siamo appunto con Alessia, torniamo al nostro, diciamo, al nostro profilo serio, che poi è serio, insomma, per modo di dire, però in cui ci consigli cosa guardare sia a casa eventualmente che al cinema. Oggi abbiamo qualche consiglio di cinema o solo streaming?
No, oggi è tutto a portata di mano sulla vostra fedelissima TV.
Hola, bene.
Ma io ho una domanda importante per te, Val,
certo.
Ed è se sei al pari con l'ultima stagione di This Is Us.
Sì, hai voglia. Sì, ho pianto
allora,
tantissimo, come al solito.
Io ero rimasta indietro e ieri ho guardato quelle che io pensavo fossero le ultime tre. A quanto pare poi ce n'è ancora una che è uscita ieri, ma per me era finito.
Ah no, aspetta, allora forse anch'io sono... Perché è uscita una ieri, scusa?
Perché a quanto pare quella del treno non era l'ultima, ce n'era ancora un'altra.
Ah, ma allora anch'io... Oddio mio, sono anch'io
capito?
Indietro, aiuto!
Io
non ero pronta,
cioè, abbiamo guardato io e Franci insieme, delle lacrime, ma veramente avremmo pianto per un'ora e mezza.
No, This Is Us proprio ti massacra, cioè se siete nello spirito di piangere tutte le vostre lacrime, allora quella è la serie TV che fa il caso vostro.
Sì, infatti oggi le ho scritto, ma c'è ancora una puntata, non so se è stata, ma io non ho
no,
più
lacrime. basta, non ce la faccio più. E allora anch'io devo recuperare, ricordami, quello è su Now TV, giusto? L'equivalente di No... Sì, no,
Prime,
sì,
sono
sì,
Prime.
Sì. E perché allora, quando prima, un paio d'anni fa, non l'avevano ancora messe tutte su Prime, e mentre
andava in onda,
brava, uscivano di volta in volta su quello che è Sky, quindi Now TV adesso, poi hanno fatto il sal, cioè il contrattino da qualche centinaia di dollari proprio,
sì,
sono passati a Prime. Bene, questa è una buona e cattiva notizia, stasera prepariamoci con i Kleenex.
Sì,
esatto, c'è la pubblicità, ma quando torniamo cominciamo con i consigli di Alessia su serie TV, streaming e quant'altro. E se stavate cercando dei consigli perché un po' sono finite le cose che avete iniziato a vedere, un po' vi sentite poco ispirati, un po' come capita spessissimo, ti senti dire una cosa, cioè devo guardare quella cosa e poi ti dimentichi, eccoci come
eccoci,
sempre
siamo pronte.
Esatto, il giovedì pronte a imboccarvi, e in modo che possiate poi ricordarlo, io vi dico sempre scrivetelo, perché sennò uno se lo dimentica, i consigli della nostra Alessia Galatini. Quindi partiamo col primo, cara.
Partiamo col primo, che è una serie nuova per seguire il nostro standard ormai classico, che si chiama Le sette vite di Lea su Netflix.
Sette vite di...
Una premessa abbastanza psichedelica, nel senso che è una specie di vorrei dirti crime, cioè un po' crime, un po' mistero, però con un elemento soprannaturale.
Okay.
E parla di questa tizia che durante un rave su una spiaggia trova un cadavere e il giorno dopo si sveglia nel corpo del tipo morto. Quando era giovane, quindi tipo 20 anni prima. Lei nell'epoca moderna si sveglia tipo nel 91, quindi 30 anni prima. Ok, è già interessante, perché
è
lei
già interessante.
È una tipa...
No, poi è diverso da qualsiasi altra premessa ci sia in giro di serie TV, mi sembra.
Esatto, sì, sì. Ed è una serie francese, però è anche doppiata in italiano, se non volete guardarvela con i sottotitoli.
Certo.
E la cosa interessante è che non resta nel corpo del tizio assassinato, ma ogni giorno si sveglia nel corpo di un'altra persona collegata all'omicidio.
Ah, ok. Ma non volontariamente, giusto?
No, non volontariamente. Lei va a dormire e il giorno dopo è un'altra persona e non sa chi siano, non sa dove sia. Quindi deve cercare di rimettere insieme i pezzi per capire cosa sta succedendo e perché il tizio è morto. Cioè, in teoria non sa nemmeno che è stato assassinato, sa solo che ne ha trovato lo scheletro.
Cioè, sì, scusa, che ha trovato lo scheletro e che quindi sta facendo le indagini, perché poi indistintamente nel morto, nel poliziotto che indaga, eccetera, giusto?
Sì, esatto.
Ok, figo, Netflix, eh?
Netflix, quindi bello comodo.
Sì, comodo, c'è tutto soprattutto, vero? Non è che fanno...
Sì, sono, ed è anche breve, sono tipo 7 puntate, 40-50 minuti, quindi insomma...
Bene.
Ma non so se hai visto che adesso esce la nuova stagione di Stranger Things, ma questa cosa soccato. Ma le durate delle puntate, ma le hai viste?
No, non l'ho vista. Ho visto solo cos'è, il 4 luglio, se non sbaglio.
Allora, la maggior parte esce adesso, tipo fine maggio, invece poi le ultime due puntate a luglio.
Giusto, è vero, hanno diviso in due. Cioè, in realtà ho pensato, che generosi, che bravi questi di Stranger Things e Netflix, che ci danno qualcosa da vedere d'estate, perché tu sai che con l'estate c'è un po' di...
Sì, no? C'è poca roba.
Invece, durano troppo o troppo poco?
Ma, no, troppo. Cioè, io ti dico che quello più corto dura un'ora e mezza.
E la madre... È tanto. Una mia amica oggi ha fatto una storia in cui ha messo la scena, sai, quella in cui ci sono i due ragazzini che cantano attraverso la radio, no? Il walkie-talkie o quello che è, che sai che è la canzone, quella della...
Sì.
E ha scritto: questa è l'unica cosa che mi ricordo della terza stagione, e ho pensato... Minchia, sai che ha ragione, che io non mi ricordo nient'altro.
Non c'è nient'altro.
Cioè, mi ricordo un mostro cattivo dentro a un centro commerciale, il mostro finale, giusto? Ho detto sì.
Ma ti dico, io non l'ho mai guardato bene, cioè ho visto spezzoni
comunque
vari.
Comunque tu
ma
sei strana, Alessia, perché quando penso di averti inquadrato, tipo prima quando hai detto questa di Sette vite di Lea, ho detto
sì.
Ok.
Ha senso.
Esatto, ha senso per Alessia. Cioè, ho capito perché ti può interessare, ti può incuriosire, no? Appena inizi a vederla. Poi però mi dici magari che Stranger Things no. E allora mi spiazzi di nuovo, capito?
Ma ti dico, allora, penso che la questione di... Non lo so se sia una parte di me un po' too cool for school.
È rimasta da dopo l'adolescenza, ti è rimasta lo stesso questa cosa. È come io che mi rifiuto di vedere Game of Thrones, che dico...
Più o meno, ma infatti anche io Game of Thrones, Harry Potter, cioè non mi hanno mai presa. E ho provato, cioè Harry Potter li ho visti tutti, ma non me ne potrebbe fregare di meno.
Parla
proprio.
Piano, non si dice, Ale, non si dicono queste cose in radio. Sei matta? No, a parte gli scherzi, capisco.
I cecchini ovunque, ora mi prende.
Hai capito, esatto. Poi non puoi essere una millennial vera, o comunque non puoi andare in giro per il mondo se non... No, a parte gli scherzi, capisco. Allora, io mi sono concessa delle eccezioni. Mi sono concessa, Harry Potter a me invece è proprio piaciuto senza grandi sforzi, o vedi Stranger Things o altre sì. cose. Però capisco, come dici tu, quella cosa del sì, però che palle, perché devono fissarsi tutti con questo qua, a me non mi interessa, cioè lo capisco.
Sì, un po' penso anche lì l'overlap fra Stranger Things e Harry Potter sia un po' l'età dei personaggi, che io manco quando ero adolescente me ne fregava qualcosa degli adolescenti, quindi non ci siamo mai evolute.
Ho capito, è tutto proprio quando, però te l'ho detto, sei sfuggevole, perché quando penso di, poi mi dici una roba che, perché sai,
ti manda in sbatti.
Perché comunque su Supernatural, che è un po' il punto di riferimento, no? Per fare sì, per,
certo,
capire, per capire i tuoi gusti, c'è tutta quella roba lì e i mostri e le avventure, certo, quello è molto più esoterico e Stranger Things è più tipo alieni anni
Stranger
80.
Things è più alieni.
Sì, forse hai ragione, non è la stessa.
Tipo anche X-Files, carino, ma gli alieni non mi hanno mai travolta come storia, okay, non lo
okay.
so.
Ok, no, ci può stare, che pian pianino col tempo andremo, poi ci sorprenderai sempre, che anche questo è sempre una cosa positiva, no? Quando ci consigli cose,
esatto,
che non ci aspettiamo, mica scusa. Rimanete con noi per gli altri consigli, il primo, sette vite di Lea.
E
è tradotto, vabbè, però è francese, ci può anche stare, sarà la sette vie di... Ciao, il francese del liceo.
Delea.
Sono l'unica cosa che so è che Lea. Ma va a capire dove andremo a finire se non si balla. Tu non sei una da balli folli.
No, anche perché forse è meglio per le persone intorno a me, perché potrebbero finire con parecchi, non lo so, gesti, fratture complesse.
No, non grande senso del ritmo, mi stai dicendo.
Ma sai, zero, perché se tu mi fai ascoltare una canzone e mi dici tieni il tempo...
Ah, proprio una difficoltà motoria di tenere il tempo.
Zero.
Ok, zero. Ok.
Per me è un concetto che non esiste, secondo me la gente se l'ha inventato per gaslightarmi.
No, giuro che c'è, pensa che addirittura c'è chi lavora, fa le canzoni, sì, c'è tutto un mondo incredibile. Senti, invece prima di chiudere, perché io il secondo consiglio ormai te lo rimanderei a dopo la pausa, visto che sono già 18:55, e ti vorrei sottoporre invece io un cartone nuovo che sto guardando, e non so se tu sei da cartoni animati.
Non tanto, però proviamo. Cosa stai guardando?
Allora, sto guardando il grande The Great North, che sarebbe dagli stessi disegnatori di Bob's Burger, che è uno dei miei preferiti in assoluto. Ma tu ovviamente...
Io zero proprio, anche la povera Elena vorrebbe farmi guardare Big Mouth, che so che ma non mi prende, lo so. Ma
no, però dovete farlo perché è super didattico Big Mouth.
Anche lei è andata super in fissa e capisco, però...
No, soprattutto, cioè, io darei... Cioè, se quando io ero adolescente ci fosse stato Big Mouth, mi avrebbe risparmiato, come se fosse stata Lizzo, mi avrebbe risparmiato un sacco di problemi, capito? Di amor proprio, di rapporto col mio corpo, rapporto col sesso, no, eccetera. Ci avremmo risolto, se tutti gli adulti di oggi...
Sarebbe stata la svolta.
Sì, se gli adulti, se i genitori di oggi prendono e salvano tutte le stagioni di Big Mouth, e quando un bambino comincia ad avere 7-8 anni gli dicono "Toc, guardati qua", a me faceva vedere il corpo umano, cioè era una roba terribile, il corpo umano super retro, tipo che mi ricorderò sempre, c'era una puntata in cui i bambini, perché te lo ricordi, come tu sei troppo, forse troppo giovane, ti ricordi la formula qual era, che c'erano i protagonisti,
ma esplorando il corpo umano,
esatto,
sì. Sì.
Ti ricordi che la puntata iniziava con il bambino, la bambina, eccetera, nel mondo,
che poi teneva delle domande esistenziali,
esatto, che si trovavano in situazioni, poi cosa succedeva? Ci si andava a tuffare dentro al loro corpo umano, sì, perché succedeva qualcosa, no? E io, ma ti pare il ricordo che ho io, di loro che vanno al parchetto a giocare con la palla, che ne so io, e al parchetto ci sono i bulli tossici. E quindi gli tipo, adesso non ricordo, se non ricordo male, tossiscono, perché ovviamente sono degli schifosi tossici malati, sì. Capito? E gli tossiscono addosso, e quindi poi il cartone animato va a far vedere, sai, il... le particelle di virus, insomma non lo so, di quello che è, che gli vengono trasmesse, che poi entrano in circolazione nel loro corpo. Cioè, per dirti come erano anni 80 esplorando il corpo umano, capito? Che due che hanno, è vero, fumavano una sigaretta, quindi proprio erano, capito, la feccia peggiore dell'universo, perché erano, stavano al parchetto a fumare una sigaretta. Ecco, quello era quello che guardavo io. Se mi dessero per le mani, appunto, Big Mouth agli adolescenti, secondo me staremmo a posto.
Però scusami, non volevo distrarti da quello che mi stavi narrando. Dimmi di
me, ricordo più. Ah, di The Great North, che è appunto, si vede palesemente, sai, quando sono gli stessi disegnatori, no? di un cartone, sì, che si conosce già. E solo che è super, super. Allora, a me Bob's Burger piace perché a differenza di American Dad e tutto quel filone, no, là, di cartoni per adulti polemici, io per carità non sono certo una purista, figuriamoci, però ha un senso dell'umorismo pazzesco senza ricorrere agli escamotage quali vomito, cacca, okay, sì, schifezze, sì, parolacce gratuite, demenzialità eccessiva, capito? Perché sicuramente i Griffin sono un grande cartone, però vedere tipo, non so, 6-7 minuti di Brian che vomita,
meno.
Brava, capito? Aveva un po' rotto le palle sta cosa, no? Invece la squadra di Bob's Burger e poi questo grande Nord fanno dell'umorismo intelligentissimo ma comprensibilissimo, okay, no? Quindi è super carino ed è incentrato su questa famigliola che abita in Alaska, in cui c'è solo il papà con i tre figli e le loro avventure della loro giornata, quindi niente di trascendentale, però veramente veramente carino e c'è tutto su Disney Plus, quindi non lo so, che a te, okay, i cartoni non piacciono, però davvero la protagonista è super carina, Judy, la figlioletta adolescente.
Non mi piace l'ambientazione dell'Alaska, io sono molto da posti freddi, quindi
poi stare, il babbo è lui, ti dico, in una puntata lo fa vedere che dorme, ti fa vedere cosa sogna, lui sogna quello che fa nella sua vita di tutti i giorni, cioè lui è proprio appagato, sta bene lì a tagliare la legna, pescare i salmoni, non lo so quello che pescano, e avere è proprio molto molto carino. A me proprio mi dà una pace quando guardo quello o Bob's Burger, sono proprio bravissimi, secondo me te lo consiglio.
Okay,
babbono, brava.
Disney Plus comodo, quindi una sera di queste gli do.
Poi se, esatto, se poi non fa per te, pazienza, dai.
Ma anche solo per curiosità, almeno so di cosa mi stai parlando.
Ma quindi tu hai provato Big Mouth, l'hai proprio provato? E non c'è stato niente?
Allora, ho provato a guardarlo, no, e lei si è appunto messa in pista e mi stava mandando parecchie scene, cioè per dirmi tipo questa vibe, no? E capisco che siano divertenti, però... Cioè,
cos'è
non
che
mi
ti
viene da dire,
cos'è?
Guardo.
Ma cos'è che
è
ti
che non... è il fatto che sia un cartone, temo,
proprio,
cioè,
quello
proprio non mi coinvolge.
Questa cosa è un peccato, perché è un capolavoro, sono d'accordo con... Cioè, a parte non lo dico solo io, è proprio un capolavoro perché, cioè, tipo nell'ultima stagione che introduco sempre... perché c'è lo spin-off che è Human Resources, tra l'altro.
Ah, non lo sapevo.
Sì, perché in Big Mouth i bambini vanno attraverso la pubertà e ogni bambino ha questi mostri che servono, non so, al mostro degli ormoni, la vergogna, l'ansia, la depressione, sono tutti questi...
Inside Out.
Bravissima. Bravissima, solo che invece che essere nella loro testa sono fuori e esistono veramente, cioè nel senso tu non li vedi, li vede solo il bambino, no? È bellissimo, lo spin-off si svolge proprio nella dimensione delle risorse umane di questi mostri che sono assunti per lavorare con i bambini, gli adolescenti, capito? Quindi
carino,
poi sì, è fichissimo. Va bene amici, scusate, abbiamo tergiversato, sono già 19:02, c'è il momento delle news locali e nazionali, la pubblicità, ma torniamo subito dopo e mancano ancora ben due consigli di Alessia Galattini, quindi rimanete. Esatto, addirittura mi preparo.
Addirittura.
Cosce, Ale, a bella.
Ci ci sono. Scusa, eccola. Avevo messo
No, hai fatto bene.
Parlavo.
Di cosa parlava? Rendeteci partecipi delle vostre chiacchiere.
No, io ti stavo rispondendo, ero in muto.
Pensavo si dicendo, stavo parlando
perché sì, no, Francesca che mi stesse perché le hanno ordinato dei tiramisù in un ristorante per domani e ha già 300 altre robe da fare, quindi è un po' lì che naviga fra il pan di Spagna e altre robe.
Ecco, ecco, a proposito di pan di Spagna e di tiramisù, come al solito rinnovo il mio invito a trovare un sistema per teletrasportare i dolcetti della Franci qua in Italia in tempo reale, grazie.
Se... guarda, se vieni a trovarmi davvero quest'estate è probabile che sia giù lei anche nello stesso periodo, quindi la qualcosa.
Questo mi rende molto felice, grazie, questo se non altro è un incentivo a venirti a trovare.
Esatto.
Senti, ma a proposito, nel tiramisù vegano mi verrebbe da chiedere subito cosa si usa al posto delle uova, per esempio.
Al posto delle uova nulla.
Ok, viene
fatto
sì.
Il pan di Spagna e questa crema fatta con una cosa magica che si chiama silken tofu, che è una specie, cioè è deriva dal tofu, però
certo.
un mascarpone, diciamo.
Ok, ok, quindi poi caffè va bene, perché
caffè... Sì, caffè c'è e... come si chiamano?
E anche il pan di Spagna alla fine cos'è? Farina, aiuto,
zucchero,
aiuto, come siamo in...
Sì, vabbè. Non è
la rubrica di cucina non la facciamo,
non
noi
la facciamo,
proprio meglio di no, no grazie. E però sì, adesso ovviamente mi è venuta voglia di tirarmi su. Bene, avevo appena mangiato la merendina schifosa delle macchinette, ho detto vabbè dai, mangio la merendina e tu mi parli di tiramisù fatto in casa, io ti dico
perdonami.
Grazie.
Io
no, ma figurati, era mica fatto apposta. Anzi, sono super contenta che il business della Franci vada alla grande, brava, brava lei, brave.
Sì, sì, siamo felici.
Bene, bene. E però è ora di snocciolarci il prossimo consiglio.
Sì,
perché
ormai parliamo di tutto
tranne che
quindi la gente all'ascolto è tipo boh, io mi ero connesso per i miei
esatto. Le mie prof me lo dicevano sempre che io ero come si dice, che nei temi ero molto brava ma non c'entravo mai l'argomento.
Mi piaceva divagare.
Sì, 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 brava, divagare, la parola che non mi veniva. Vai, vai, dici
vado,
il secondo
allora.
Consiglio.
Il secondo consiglio invece è uno show da recuperare di un po' di annetti fa, che in Italia trovate su Amazon Prime, si chiama Humans. Quindi
Humans, sai che mi manca nei miei cielo mi manca, questo mi manca.
Questo un po' no, non proprio niche, cioè qua in Inghilterra era molto conosciuto, molto popolare, però è uno show inglese, quindi secondo me magari in Italia è andato meno di altri americani.
Ah, ok, Humans, di cosa si tratta?
Praticamente parla di questa realtà, cioè tipo la nostra, il nostro mondo, però in una versione leggermente parallela, però okay. Insomma siamo nel presente, e diciamo che tutte le case hanno questi robot che si chiamano Synth e sembrano fondamentalmente degli esseri umani, però fanno i badanti o le persone delle pulizie, eccetera,
certo,
eccetera.
I lavori che in teoria noi non
i
vogliamo
lavori,
fare.
Insomma, sì. Esatto, quindi quello che daremo da fare a un robottino, però questi robottini hanno delle sembianze molto
umane.
Molto umane.
Ok.
E, se non che a un certo punto uno di questi robot della famiglia protagonista, che è questa madre, padre con i bimbi, insomma, adolescenti piccini, prendono questo synth ricondizionato e...
Ah, giusto, perché come i cellulari...
Certo.
Ok, ok.
E questo synth però si rende conto di avere delle capacità più avanzate rispetto a quelle che dovrebbe avere, di essere quasi cosciente.
Okay.
E quindi non sa cosa gli sia successo in questa versione precedente che gli permette di essere più così umano, no? E quindi poi la storia parte un po' da lì, perché poi si rende conto che ci sono altri synth come lei che sono più umani e quindi sono stati programmati in modo difettoso, diciamo, e quindi a quel punto eticamente cosa si può fare se questi robot hanno gli stessi sentimenti degli umani. E la protagonista è Gemma Chan, che non so se hai presente, adesso poi è esplosa perché ha fatto un po' di robe della Marvel, però secondo me lei è bravissima e inquietantemente un robot. secondo me è bravissimo.
È talmente brava a fare il robot che è inquietante. Gemma...
Sì, poi ha un viso, è bellissima, ma veramente tipo finta.
Wow, l'ho appena googlata.
Capito?
E la Peppa, ragazzi, non sembra neanche vera, effettivamente.
Sì, esatto, cioè ha proprio effettivamente la faccia di una persona che creeresti in una realtà virtuale.
Sì, brava. Tutti i canoni della perfezione, lo zigomo altissimo, la mascella perfettamente
pazzesca,
sagomata.
Pazzesca.
Super simmetrica, sì.
Sì, sì, ed è proprio, cioè, proprio molto brava anche a recitare, quindi ne vale la pena veramente solo per guardare lei, perché è super, super intrippante.
Bello, bello. E poi mi piace, vabbè, ok, l'idea la conosciamo, tra l'altro...
Sì, l'idea è un po' fatta e rifatta, però è molto, molto un tocco british, cioè non va troppo nel fantascientifico,
perfetto.
È proprio più la parte filosofica della questione.
Ok, mi piace, perché anche l'altra sera sono riuscita a finire... Vabbè, che questo per carità è un film un po' patacca, però sono riuscita a vedere, che lo volevo vedere da tempo, Free Guy, che io amo, Ryan Reynolds,
okay,
no?
Sì.
E la era cara, al di là del film, che ripeto, lascia un po' il tempo che trova,
che
non,
trova.
È, se non è tutto sto film, no? Però l'idea qual è? Che c'è questo videogioco che si gioca appunto online, quel tipo, come si chiama, Fortnite, immaginatevi, no?
Sì.
E questi due ragazzi avevano fatto un coding che prevedeva che in questo videogioco le intelligenze artificiali potessero evolversi. Cioè era una scrittura per la quale loro, messi in determinate condizioni, potevano scegliere un percorso diverso da quello in cui con cui li programmavi, no? E poi quindi anche lì il dilemma qual era? Ma se loro si evolvono, cambiano, provano i sentimenti di un essere umano, allora sono esseri umani? È quella sempre domanda che ci poniamo da sempre, perché secondo me non è neanche lontano il giorno in cui dovremmo
porcela.
Capito.
Non so se tu guardavi Westworld, io poi ci ho un po' mollato, ma secondo me la prima stagione di Westworld è un capolavoro.
Sai che me l'avevano detto tutti, ma alla fine no, alla fine non l'avevo guardato, però sì, me
è
l'avevano...
un po', come si dice, tipo cerebral, un po' celebrale, no?
Ah, ma devi aspetta, era quello di quelli che venivano...
Nel Far West.
Non mi ricordo allora, non era quello di... perché ce ne sono tanti, di lei che doveva salvare gli ultimi... No, era un altro, niente, no, non l'ho visto, pardon, my bad.
No, tranquilla, comunque se ti capita poi diventa un po'... Non noioso, però un po' lungo. Però
okay,
la prima stagione puoi guardare anche solo quella.
Mi basta quella, ok, me lo segno anche qui. Oggi 4, amici, 5,
oggi...
6, 12, Westworld, brava. Andiamo un attimo in pubblicità, 1 minuto e 33, ma poi torniamo subito, quindi don't move.
Oh my gosh, look at her butt.
They wanna get my...
The Black Keys con Gold on the Ceiling, 19:28 minuti, e siamo sempre qui con la nostra Alessia Galatini in esclusiva da Londra, che ci consiglia sapientemente, direi anche saggiamente, su cosa guardare appunto nel nostro tempo libero e non, perché lo so che siete monelle, a volte lo fate anche quando doveste lavorare, tipo io, anch'io lo faccio, e cosa guardare in TV, in streaming o a volte anche al cinema. Questa settimana invece siamo nella comodità del nostro divano di casa.
Sì, non ci dobbiamo muovere più di tanto, anche perché persino quest'ultimo consiglio, che è quello sul film, lo trovate su Amazon Prime.
Oh là, così non spendiamo quei 20 euro in due per vedere un film, che mi sembra è un po' eccessivo.
Un po' eccessivo, un po' too much.
Madonnina santa, va avanti, va.
E questa, tra l'altro, il titolo già è un progetto di per sé, perché si intitola Il sacrificio del cervo sacro.
Oh signore, ok, sta attenta allora. Il sacrificio del cervo sacro. Ok, molto pomposo.
Molto pomposo, sì. Praticamente è come se questo tizio, dopo una dose di funghetti allucinogeni, avesse preso un libro di miti greci e detto: io scrivo un film.
Ok, hai fatto un'ottima descrizione, me lo sono già immaginato con queste poche parole, ok.
E è di Yorgos Lanthimos, che è lo stesso della Favorita, che forse è più comune, quello che ha vinto l'Oscar con Olivia Colman.
La Favorita? Sì. Aiutami, di cosa parla?
È tipo regina inglese, un po' fuori di testa, con i conigli, con Emma Stone. No.
Ah, sì, non l'ho visto, ma ho capito. Okay. Okay.
Perché quello è il suo più famoso, che a me è quello che piace meno. Invece questo è uno dei suoi primi, quando ha iniziato a farsi un pochino strada. Effettivamente è un film che, se lo vedi, dici: questo tutto ok?
Stiamo bene? Ci sono dei problemi?
Tutto a posto. E sì, è un film molto onirico, secondo me, cioè ti devi mettere un attimo nell'ottica di dire: voglio una roba non impegnativa, ma che devo seguire, insomma.
Sì, non è da mi faccio un pisolino, ecco.
No, esatto. Magari neanche proprio da seratona con gli amici, cioè un po', ma un
non
po'
è,
così.
Ma non è di quelli tipo il piccione che osserva l'esistenza?
No, okay. È bello, bello carico, okay. Perché praticamente parla di questo cardiochirurgo che ha, vabbè, insomma, una famiglia apparentemente normale, un po' stranini, però normale, moglie, figlio e figlia. Uh-huh. E a un certo punto questo ragazzetto comincia a ronzargli intorno in ospedale, e tu dici: chi è? Cosa vuole? Perché lui sembra incoraggiarlo, ma in un modo strano, un po' borderline tra l'addescarlo e il non ti voglio qua.
Okay.
E a un certo punto, questo è un po' uno spoiler, però ve lo dico così sapete cosa
state
guardando.
A cosa andiamo incontro, esatto.
A un certo punto il ragazzino gli dice: tu un sacco di anni fa eri il chirurgo di mio papà dopo un incidente in macchina e mio papà è morto, quindi secondo me tu sei responsabile e ora devi uccidere un membro della sua famiglia, se non lo fai tutti si ammaleranno e moriranno.
Wow, Ale, pesotto è questo?
Sì.
La. Ok, hai ragione, bisogna essere predisposti mentalmente.
Capito, devi partire un po', perché poi è un po' thriller, un po' soprannaturale, un po' comico anche, perché hanno tutti questo modo di recitare molto
esagerato.
Come se non stessero recitando quasi, cioè completamente privi di ogni emozione. Okay. Ed è super disturbante.
C'è anche, vedo, un Colin Farrell che io
sì,
amo da sempre.
Colin Farrell è il protagonista del chirurgo, c'è Nicole Kidman e invece i ragazzini sono un po' più sconosciuti, però molto bravi anche loro.
Ma ascolta, non è vero lui quello di The Lobster? Non c'entra niente?
Sì, è lui.
Amici miei, allora siete dovete prepararvi a un viaggione, ve
capito?
Lo dico.
Sì, esatto. Sì.
Però io Lobster l'ho amato, profondamente.
Sì, profondamente. Anche a me, sì, ti è piaciuto un sacco.
Allora devo recuperare e vedermi sia La Favorita che questo, per forza. Ero rimasta indietro con i suoi figli. Cioè, in realtà.
The Lobster è tipo il secondo. Prima ce n'è uno che si chiama Dogtooth. E poi ci sono questo qua e poi La Favorita. Però secondo me La Favorita è quello che perde un po' di più.
Forse perché ovviamente è quello in cui gli è andato
più
cash.
Mainstream, gli hanno dato più cash, più mainstream.
Okay,
sì.
Classico. Bene, guarda, ho la mia agendina nuova, ho la Traveler's.
Ah, che bellezza.
Sì, ho finalmente trovato la Traveler's, sai quella che gli devi mettere tu gli inserti, no?
Sì,
e c'è proprio
sì.
My bucket list, 10 movies to see e 10 books to read. Adesso ci metto proprio il sacrificio del cervo sacro. E so già che è uno di quei film, se è come Lobster e non vi spoileriamo, che finisce e tu dici: ma porca miseria, porcaccia, miseria, porca. Perché non è che abbia proprio capito, cioè non è, non so come dire, è nel film l'esperienza, non è la storia che ha una fine o un'altra fine, almeno
sì, è proprio il film che è tutta un'esperienza.
Brava, perché The Lobster è stato tostissimo, bellissimo ma tostissimo, bello,
anche
brava.
Anche questo.
Yorgos, ma è greco lui, Yorgos?
Sì, lui è greco, okay. Infatti secondo me soprattutto in questo quell'influenza lì dei miti greci la vedi un sacco.
Sì, infatti 2017 mi era proprio sfuggito, cioè sai che adesso che mi hai descritto la scena di lui in ospedale ho avuto un flashback di un trailer, ma non l'ho visto proprio, quindi grazie.
Vedi, perfetto.
Bravissima.
Anche tu hai la serata sistemata.
Sì, sono molto, no, devo convincere Andrea, c'è questo piccolo particolare però me lo deve, perché ieri sera c'era chi l'ha visto, lui ha voluto vedere la partita, quindi stasera tocca
male,
a me
male.
Guarda, motivo di grande discussione è questa cosa.
Non avete un computer da cui guardare?
Sì, ma infatti io come una sfigata poi sul divano a guardare chi l'ha visto sul cellulare, amici, una scena terribile. terribile, davvero, oh, no. Di disagio incredibile, no? Non lasciamo perdere. Ale, io so che devi scappare, quindi ti ringrazio. Ti mando
grazie
tanti bacetti.
È sempre un piacere.
Anche per moi e per noi. Vi ricordo che sarà lei l'ospite della puntata di sabato del podcast del disagio.
E non volete perdervela perché ho riso, io non mi ricordo di aver riso così tanto.
No, e soprattutto uscendo dalle sue vesti di esperta di qualche cosa, si è
diventando un caso umano.
Sì, è un po' quello l'effetto che fa il podcast del disagio.
Come è giusto che sia, non volevo mai essere off brand.
Esatto, tira fuori il peggio di noi. Grazie Ale, un bacino.
Ciao.
Ah, la nostra Alessiuccia. Un giorno la incontreremo di persona, ce la farò. Questo strano rapporto a distanza. Noi andiamo un attimo. No, scusate, ho detto una bugia. Ci ascoltiamo i Pink Floyd, che sono tornati con una canzone che si chiama Hey Hey Rise Up, per il 2022. E immagino appunto che sia. Intuisco, ecco, dalle sonorità che sia qualcosa che ha a che fare appunto con una protesta contro la guerra e cercare di diffondere il messaggio. Make Up Sex, Machine Gun Kelly insieme a Black Bear, 19:42 minuti, e abbiamo chiuso quello che è l'appuntamento centrale del giovedì, ovvero TV, streaming e canzoni, in cui ci colleghiamo con la sapiente sceneggiatrice Alessia Galatini, che abita in quel di Londra e mi fa ricordare i miei anni universitari e mi fa vivere attraverso i suoi occhi anche le strade di una città che io amo tantissimo, però soprattutto ci dà tanti consigli interessanti per cosa guardare in streaming nella nostra settimana, consigli magari un po' alternativi rispetto a quello che ci viene proposto, perché vabbè, è chiaro che se apriamo Netflix e guardiamo i 10 più visti della settimana, li vediamo tutti, no? Lei cerca sempre di darci delle proposte alternative, qualcosa che è stato caricato e magari possiamo recuperare, qualcosa di nuovo, e in questo caso un film. E mi ha sbloccato un ricordo appunto di questo regista che io non di cui ho amato molto il film Lobster, ma non sapevo che poi lui ne avesse fatti degli altri, e stasera mi sa che cerco di recuperarmene almeno uno. Voi che progetti avete per questo giovedì? Si esce? Si fa aperitivo? Si sta a casa? Non lo so, per me giovedì è un'incognita, visto che l'unico giorno in cui ho certezze, ma l'ho già detto, è il mercoledì, perché c'è chi l'ha visto. Per tutti gli altri giorni della settimana cosa si guarda? Non lo so, cosa c'è stasera? Scrivetemelo al 333-964-9949, fatemi sapere cosa guardate voi, che magari mi date qualche spunto per la televisione, che i giovani siccome non dicono la televisione, hanno uno slang adolescenziale per dirlo. Impazzita per questo pezzo di Mark Ronson, mi fa impazzire, mi piace da morire, ma io sono anche innamorata di Mark Ronson da sempre, quindi ciao Mark, se fossi in ascolto, io ti amo, rapiscimi e portami con te, poi torno nel giro di un paio di giorni perché comunque ho i cani, però magari viviamo un paio di giorni di musica e passione. Care carissime vacanze, giusto perché mi piaceva sognare, no? Stavamo pensando alle vacanze, come vi ho già raccontato io ho i lavori in casa, e quindi quest'anno quando mi chiederanno dove sei andata al mare, gli farò vedere le foto dei lavori in casa che hanno sostituito le mie vacanze. L'estate italiana però si preannuncia non solo costosissima ma anche assembratissima, cosa che un po' mi consola, e mi consola nel senso che avevo già mollato la spugna, io avevo già deciso che non sarei andata da nessuna parte, se proprio una settimana a settembre come gli anziani. E l'Istat ha calcolato che dopo 2 anni di pandemia la spesa media del settore turistico aumenterà del 9%, pronto polizia, rispetto al 2021. Da qualche parte giustamente Comunque, Porto Cervo apriva un nuovo stabilimento balneare, il Berlinguer, inteso come Enrico. Il billionaire e il Berlinguer non avrebbero potuto essere più diversi, perché il Berlinguer era tutto sobrio, perfino austero, ma elegantissimo. E sul menù pasta si chiamava pasta, il pane si chiamava pane, il vino si chiamava vino. Non so da dove sia piovuto il mio sogno, so soltanto la prima volta che prima di dormire avevo letto del mostruoso Caro Vacanze in agguato. L'Istat ha calcolato che dopo 2 anni di pandemia, che ha colpito tutti, appunto, ci sarà questo aumento del 9%, più o meno quanto quella per alberghi, voli e traghetti, per non dire del carburante. L'estate italiana, insomma, si preannuncia non solo costosissima, ma anche molto affollata. Un'indagine di Demoscopica, presentata alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, prevede 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze, in aumento del 40% rispetto all'anno scorso, per un fatturato complessivo di 26 miliardi. Cioè, queste sono buone notizie per il settore, figuriamoci, non per chi va in vacanza. In aumento appunto del 40%, un fatturato complessivo di 26 miliardi, 11,8% in più che nel 2021, ma l'assenza forzata di 300.000 turisti ucraini e russi comporterà 180 milioni di euro in meno, perché i turisti russi spendevano assai. Su 30 milioni di italiani che andranno in vacanza, 27 rimarranno in Italia, mentre 29.550.000, eccoci amici, non partiranno proprio per mancanza di voglia o più probabilmente di soldi. Siamo noi. Torna in mente l'epoca in cui le vacanze non esistevano ancora e in cui per quasi tutti partire significava soltanto tornare a casa. La storia delle vacanze racconta il rapporto tra poveri e ricchi. È un fatto, per esempio, che quando i poveri cominciano a impallidire perché dei campi si trasferirono in fabbrica oppure negli uffici, e di chi cominciarono a prendere il sole e la abbronzatura divenne di moda. Questo parliamo ovviamente di tanto tanto tempo fa. Io non so voi, magari giustamente qualcuno di voi ce la può fare, eh? Voi andate in vacanza? Sì? No? Dove? Beati voi? Dipende, perché se c'è casino io preferisco stare a casa mia. Comunque, 333-964-9949. Peyote ci aiuta a chiudere Mani di Protagonismo con grande stile, oserei dire. Noi ci troviamo domani sempre dalle 18 alle 20 con Mani di Protagonismo qui su Radio Parma 102-104. Ci sarà anche l'input della nostra cosmeticante per la cura della pelle e la skin care. Io vi auguro una buona serata, fate i bravi ma non troppo. A domani. Ciao.
Mia, la colpa è mia, la colpa è mia.